presenteremo il libro della professoressa Donatella Campos, Stile del Leader, decidere e comunicare nelle democrazie contemporanee. E ne parleremo insieme all'attrice in un dialogo appunto con voi se avete domande, ma soprattutto con Marco Ascione del Corriere della Sera e con Paolo Natali, il professore docente qui alla Statale di Milano di Scienza Politica. Io do subito la parola al professor Natale e
no, dunque, vabbè, così possiamo fare anche un bel dibattito, che siamo pochi intimi, però pochi ma buoni. No, brevemente vi racconto, penso che nessuno di voi abbia ancora letto questo libro, così, tu forse l'hai letto, l'hai giochiato, no, l'hai scritto ma non letto. No, vi racconto molto brevemente di cosa tratta, tanto per rendere, dare un po' l'idea di qual è il tema, insomma, un po' più nello specifico di quello di cui parleremo stasera. Il tema abbastanza classico è la crescente crescita, diciamo così, dell'importanza del leader nel nostro mondo, soprattutto politico. Crescita che ovviamente tutti noi sappiamo chi è Berlusconi, quindi si può principiare, per così dire, questa evoluzione del ruolo del leader, nonostante poi nel libro ci siano esempi anche di leader passati, ma diciamo così, è la crescita dell'importanza, soprattutto della coniugazione di questi tre aspetti che Donatella Campos ha messo in luce in questo libro, decorre, diciamo così, dalla nascita politica di Berlusconi, quindi da allora il leader è diventato uno dei protagonisti principali della vita politica. Diciamo che i passaggi storici di questa predominanza del leader possono essere riassunti sostanzialmente in tre fasi. Nella prima fase c'era il cosiddetto voto di appartenenza, cioè il voto che andava sostanzialmente al partito, legato appunto in generale alle subculture cattoliche, comuniste, socialiste, eccetera. Quindi l'elettore che si accostava alla politica e allo scenario politico faceva riferimento sostanzialmente al proprio partito di riferimento, quindi il partito di appartenenza, il voto di appartenenza, del cuore, insomma, è stato chiamato in numerosi modi. Si è passato poi in una fase successiva alla cosiddetta fedeltà leggera, un termine che ho coniato io, per cui lo cito, ed era il momento in cui l'importanza del partito in sé iniziava a essere un pochino più blanda, cioè diminuisce un po' l'importanza della immediata corrispondenza tra la propria personalità e il partito che in qualche modo rifletteva il proprio mondo, il proprio modo di vedere le cose, la cosiddetta Weltanschauung, come veniva chiamata dai tedeschi. E in quel caso, appunto, la scelta di voto era condizionata sostanzialmente dalla coalizione di riferimento. Non c'era più questo grande afflato legato a un partito specifico, ma il mondo si divideva in Italia soprattutto tra, sapete bene, berlusconiani e anti-berlusconiani. Quindi il veicolo del voto e della vicinanza dell'elettore non era più quello del riferimento del partito, ma quello della coalizione di riferimento. Un terzo periodo, questo è durato più o meno, tra l'altro molto legato anche alle faccende delle leggi elettorali, quindi c'era una legge elettorale che si chiamava Mattarello, che in qualche modo così faceva convergere anche la percezione dell'elettore della divisione in due grandi campi oppure in due grandi coalizioni. La terza fase invece, che possiamo così datare sostanzialmente alla fine del primo decennio di questo secolo, fino ad oggi, perché adesso è diventata poi una grande mainstream, è la fase invece in cui le motivazioni di voto, il legame che c'è tra l'elettore e l'offerta politica è legata soprattutto al leader. Quindi da Obama, per esempio, negli Stati Uniti, ma già un po' da Blair in Inghilterra, negli UK, negli anni passati, eccetera, eccetera. Oggi il tema prevalente della vicinanza o lontananza dell'elettore alla politica è legato all'intermediazione del leader. Per raccontarvi questo libro vi faccio un esempio di una persona che forse qualcuno conosce, loro sicuramente lo conosce, che è Sofia Ventura, che è una docente di, non so cos'è che insegna esattamente, non mi ricordo.
Adesso in
scienza della politica,
insomma, quella cosa. Adesso fa leadership.
Sì, sì. Lei è in qualche modo l'archetipo di questo libro, infatti dovrebbe essere dedicato a lei, perché Sofia Vettore, dovete sapere che è una docente, insomma, di alto livello, che inizialmente era molto vicino a Fini, all'esperienza di Fini e di Finiani, eccetera. Quando appunto la storia politica di Fini è un po' decaduta, insomma, dal punto di vista di appeal, stava nascendo in quel periodo la figura di Renzi, lei in qualche modo, sentendo, vedendo e cercando di capire quale fosse la proposta politica e anche l'atteggiamento poi di Renzi nei confronti del mondo politico, iniziò poco alla volta a infatuarsi, insomma, di questa nuova... Tanto non c'è,
nessuno
lo infatuarsi nel senso buono, non che fosse la mano. Però è importante il termine infatuarsi, perché è come se fosse un nuovo amore, insomma, perché Renzi per lei rappresentava effettivamente la rottura ideologica, insomma, del post-comunismo in qualche modo, e vedeva in Renzi il nuovo leader del Partito Democratico che forse riusciva a interpretare più correttamente quali fossero un po' gli stilemi comunicativi, anche di approccio alla politica e anche un po' di tentativo di cambiare le cose, la rottamazione, insomma, tutte queste cose. Fino alle prime... Lei mi disse una volta, forse c'era anche tu quando la raccontava, che per la prima volta lei votò per il Partito Democratico, per un partito, insomma, di centrosinistra, nella sua storia, e andò addirittura a votare alle primarie di Renzi, cioè quando il Renzi candidato, forse addirittura quelle contro Bersani. Sì, quelle contro Bersani, perché poi già, per cui Renzi per lei rappresentava, non neanche rappresentava il partito, la coalizione, rappresentava qualcosa di nuovo, di diverso, di tendenzialmente di forte rottura, in qualche modo potrebbe essere il leader outsider, anche se lei poi non l'ha esattamente specificato, perché nella sua analisi Renzi manca per ora, perché ancora non è ancora stato preso in considerazione, ma perché tendenzialmente
è evocato,
però tendenzialmente ha preso in considerazione i politici già finiti, insomma, o morti, oppure finiti dal servizio della carriera.
Abbastanza
risolti. Per cui Renzi ancora è un oggetto in fieri e quindi probabilmente sarà il tema del suo prossimo libro, insomma, lo stile del leader renziano, per esempio. Però tornando a Sofia Ventura, la sua parabola è stata questa, cioè grande innamoramento di Renzi, infatuazione, poi dopo qualche mese sostanzialmente che Renzi è andato al governo, è iniziato poi a agire nel vagone politico, poco per volta il suo affetto, la sua infatuazione nei confronti di Renzi è un po' decaduto. Vi leggo due righe che ha scritto lei. Che riguarda appunto il problema grosso del leader oggi. Appena le aspettative vengono disattese, la prima e più efficace soluzione per chi ha creduto in questo leader è quella di cambiare leader. Esattamente come un innamorato deluso. Infatti Sofia Ventura poi ha scritto un pamphlet in cui in qualche modo ripercorre la sua storia, del suo rapporto con Renzi, inizialmente favorevole, poi poco a poco sempre più distante, ma come un innamorato deluso, colui che ha abbandonato il leader che aveva scelto, che l'ha appunto deluso, che ha bruciato tutte le sue aspettative, diventa uno dei più grandi critici di questo innamorato deluso. E questo è il vero problema del leader attuale. Poi dopo vi dico altre cose, ma questo mi sembra il succo del libro, cioè... Perché il succo del libro, che non è Sofia Ventura? Perché ovviamente il succo del libro è, come dice il titolo stesso, lo stile del leader. Cioè, qual è il problema del leader? Probabilmente il problema del leader non è quello di farsi accettare inizialmente, perché comunque leader non si diventa per caso, ma si diventa perché ci sono delle atture, anche degli scenari politici, il contesto, eccetera, eccetera. Ma il vero problema del leader è quello che non avendo un partito più di riferimento come una volta, non essendo un'espressione di un partito, ma essendo quasi un eroe solitario, insomma un eroe oppure un orco solitario a seconda delle tendenze politiche che tutti noi abbiamo, è ovvio che la sua possibilità di mantenersi come leader e quindi di mantenersi come in insomma, alle cose che sta governando, sono legate a una serie di questioni che sono assolutamente importanti, che Donatella Campus individua in quattro modalità, in quattro elementi di riferimento, che sono il carattere del leader, l'ideologia, cioè il pacchetto valoriale che viene portato insieme al leader, il fatto, il rapporto con il mondo politico, quindi l'outsider o l'insider, a seconda dei casi, più delle volte l'outsider, come un po' Renzi probabilmente è diventato outsider, ma anche come Margaret Thatcher e altri. E quarto elemento di riferimento è il contesto. Ora, questi quattro tipi di leadership hanno bisogno appunto di una serie di elementi che permettono a loro di continuare la loro opera. E gli elementi più rilevanti che vengono messi in discussione, su cui si discute questo libro, sono sostanzialmente legati a tre fattori. Il primo fattore è in che modo si prendono le decisioni, cioè come si prendono le decisioni che riguardano appunto il governo. Il secondo è come ci si relaziona sia con il proprio entourage interno che anche ovviamente soprattutto con l'elettorato, quindi con la società e l'elettorato. E il terzo elemento rilevante è il mestiere di comunicatore, cioè quali sono gli elementi che producono un maggior consenso in termini di capacità di comunicazione con il pubblico, che poi in questo caso è l'elettorato. Allora, tutto si gioca, la permanenza oppure il fallimento di un leader si gioca ovviamente sulla capacità di mantenere sotto controllo questi tre elementi e di farli funzionare in modo egregio. Mi fermo qui, poi ci sono altre cose che mi
piacciono. Io prima, ecco, di cederti la parola, devo dire che a questo punto, dato che l'abbiamo chiamata in causa, credo che la Casa della Cultura dovrebbe invitare la professoressa Ventura a presentare il suo libro su Renzi. No, ci diceva la parola, ma non è giusta la tua chiave, vero? Cioè, gli elettori rischiano di essere degli innamorati delusi. Adesso magari il caso della Sofia è un po' particolare, comunque tengo a dire, so che tu lo sai, ma tengo a dire per il pubblico che Sofia è una studiosa ed è sempre stata assolutamente autonoma, in realtà ha preso delle posizioni pubbliche a favore di alcuni leader, ma in maniera molto autonoma, non è mai stata, diciamo, parte del loro entourage o altro. Però, ecco, al di là di questo, appunto, la chiave dell'innamorato deluso mi sembra un modo molto sintetico di dire qualcosa che io volevo veramente sottolineare nel libro, e cioè che ormai tutta questa attenzione sul leader appunto significa concentrare poi anche l'attenzione su chi deve produrre delle risposte. Ecco, in questo sono assolutamente d'accordo.
Sì. No, intanto mi sembra un inquadramento molto efficace questo del professor Natale. Io ho letto il libro, mi dispiace quasi non aver utilizzato io questa espressione dell'innamorato deluso, perché anche giornalisticamente è una definizione molto, molto efficace. Io vorrei partire da un dettaglio che forse potrebbe anche essere per certi versi un dettaglio per il tutto. Giustamente si è inquadrato il libro da un punto di vista teorico, a me anche per il mestiere che faccio mi interessano proprio molto anche i risvolti pratici. Parto da questa cosa: ieri sera ero al giornale alla mezzanotte, avevamo chiuso le pagine di politica del Corriere, è arrivata un'agenzia che abbiamo ribattuto. Questa agenzia ci raccontava che si erano incontrati a Roma Ignazio Marino e Stefano Fassina perché non riescono a decidere chi è il leader di questa sinistra radicale, che quindi insomma è da un punto di vista elettorale è minoritaria, e quindi vogliono fare anche loro le primarie a Roma. E mi sono venuti in mente, mi ha preparato l'articolo, mi ha raccontato questa cosa, mi sono venuti in mente tutti i vari leader della sinistra considerata radicale, quindi la sinistra, come ovviamente sapete bene, che sta a sinistra del PD. Ho pensato a Cofferati, ho pensato a Bandini, ho pensato all'esperienza della lista Tsipras, e avevo il libro di Donatella sul tavolo, perché tra l'altro lo considero anche un efficace strumento di lavoro, e ho pensato, ecco, appunto, la sinistra ha questo problema di rapporto con il concetto di leadership. Ogni volta che ci si deve confrontare con la definizione leader, con l'impersonificazione del leader, con la scelta di un nome che sia leader, e poi insomma diventa un problema, quasi che la leadership, una leadership compiuta e quindi una leadership forte sia di per sé antidemocratica. Sto banalizzando, ma per cercare di introdurre il tema. Allora, con Renzi, per quanto riguarda il caso italiano, evidentemente sotto un certo profilo questo problema sembra essersi risolto, nel senso che attualmente c'è un leader che è definito nel partito, che è contestato, ma insomma c'è una definizione, c'è un assetto che secondo me può apparire chiaro, quantomeno insomma non è discutibile o scalabile in questa fase quella leadership. A sinistra di Renzi ovviamente invece tutto il problema che prima riguardava l'intero partito si è riproposto. Allora la domanda da cui vorrei partire io è questa, cioè leadership e sinistra, diciamo sinistra radicale e in Italia, ma forse sinistra in genere, sono due concetti incompatibili?
Allora, già che devo dire che Paolo io lo ammiro molto perché oltre ad essere uno studioso sopraffino anche di cose che io maneggio molto meno bene di lui, cioè di tecniche statistiche, è anche capace di avere queste sintesi e devo dire che questa fedeltà leggera, giustamente lui se la attribuisce, io l'ho appena spiegata ai miei studenti ieri. E credo che sì, cioè c'è un discorso che appunto per un po' la fedeltà leggera ha retto in qualche maniera un riallineamento su due grandi coalizioni. E la coalizione di sinistra, lo sappiamo bene, che per tutta la prima fase della Seconda Repubblica, a meno che non vogliamo dire che adesso siamo nella terza, che potrebbe essere anche un'ipotesi, ha avuto delle difficoltà con la leadership, nel senso che ha mantenuto comunque un suo controllo di una parte dell'elettorato che appunto continuava a dichiararsi di sinistra, benché disponibile poi, come tu hai ben spiegato nei tuoi scritti, a cambiare spesso magari il partito, rimanere diciamo nell'alveo del centro-sinistra, ma senza realmente stabilire un'identificazione così stabile e basata su una lealtà profonda come in passato. Però ciononostante il tema della leadership se lo sono trascinati avanti per diversi anni, diciamo pure, cioè hanno percepito un po', dopo l'esempio di Berlusconi, la necessità anche di trovare dei portavoci efficaci e quindi hanno iniziato a investire nella comunicazione rimanendo però sempre sostanzialmente secondi, cioè nel senso che mentre Berlusconi andava avanti e lanciava le sue iniziative di comunicazione, la sinistra non faceva un po' che cercare di adattarsi e andare appunto a seguito, senza essere mai realmente efficace. C'è il momento, diciamo, veltroniano, che è un po' il tentativo, in qualche modo, di uscire da questa logica, però non
diciamo,
ha...
Diciamo, scusate, ti interrompo, ma forse facendo proprio del masochismo allo stato puro, cioè presentavano dei leader maggiormente appetibili quando sicuramente avrebbero perso, il caso di Rutelli e di Veltroni.
Cioè, ci sono state tutta una serie di mancati appuntamenti con la leadership, e alla fine la svolta sicuramente con Renzi, questo per quanto riguarda, diciamo, mentre la sinistra radicale resta, insomma, secondo me, anche, cioè non è solo un problema di leadership, credo che la sinistra radicale abbia anche altri problemi, cioè il collocamento, anche proprio nel rapporto eventualmente col PD, per quello che il PD è oggi, come si è trasformato. Altrove la questione sta iniziando a cambiare. Io nel libro faccio l'esempio appunto della Spagna, e Iglesias è uno che molto tranquillamente dice: noi abbiamo scelto tra di noi quello che a un certo punto era diventato il personaggio televisivo più efficace, e c'è il simbolo veramente del partito con la faccina di Iglesias, cioè quindi siamo passati veramente ben oltre tutti gli esperimenti che siamo stati fatti qua, perché Berlusconi si è invitato a mettere il nome nel simbolo e già fu comunque una rivoluzione. Adesso abbiamo anche la faccina, abbiamo anche in questo caso la faccina. Però indubbiamente Iglesias, secondo me, lo spiega molto bene, perché poi Iglesias è uno studioso, quindi in qualche maniera si è fatto anche la meta-analisi, cioè ha raccontato per filo e per segno come questo è avvenuto, è un po' un'avanguardia. Io credo che ancora la sinistra abbia da lavorare sul tema della leadership, però questo io non lo vedo necessariamente come in questa fase necessariamente come una cosa da considerarsi del tutto negativa, se il frutto di questa riflessione fosse capire che ormai ovviamente il leader è il portavoce, perché siamo nella democrazia del pubblico, ma un leader non può neanche stare in un vuoto pneumatico, cioè che ci deve essere intorno al leader una classe dirigente. Quindi, cioè, se la risposta che la sinistra dà è facciamo formazione, cerchiamo di sostanzialmente contornare il leader di risorse, allora io sarei anche contenta, devo dire. Non so se questa sarà la risposta, insomma, che può venire, insomma, questo ovviamente la sfera di cristallo non l'abbiamo, però ecco, diciamo che se oggi questa presa di consapevolezza portasse a questo frutto, secondo me non sarebbe necessariamente una conseguenza negativa.
Ma per quanto riguarda, tu chiedevi dalla sinistra, tu ci siamo del tutto,
sì,
su quali dopo ci chiudiamo. Ma tu dicevi in particolare del problema che riguarda la sinistra radicale.
Sì, io mi riferivo in questa fase, in questo momento, in particolar modo alla sinistra radicale.
Perché non esiste, quindi...
No,
non esiste nel senso che sono tanti
sì,
rigori.
Nel senso che ogni volta che emerge una figura che sembrava potesse in qualche modo rappresentare quella parte di elettorato, è in qualche modo svanita, ma svanita anche per liti interne. Sì. Subito si sono divisi, anche piccolissimi partiti si sono divisi subito al loro interno.
Ma scusate, non fosse. Vuol dire che non esiste, dicevo, non esiste una formazione politica.
Siamo capiti, così, sì.
No, perché non sembra che parli male della...
C'è la paura di avere l'idea.
Sì, sì. No, ma infatti quello è il problema, perché poi è un po' in contraddizione comunque con la... Così, la base valoriale di riferimento,
esatto,
che è senz'altro più ancora per certi versi legate al passato e al partito nel senso classico, insomma, non in senso renziano. Cioè il partito, come si direbbe, non il partito leggero oppure il partito titolare.
Ma un leader, perché mi colpisce questo, allora, un leader che riesca poi a circondarsi di una classe dirigente valida attorno, in qualche modo, chiedo, rischia anche di depotenziare la sua leadership. Faccio un esempio, mi ha molto colpito, trovo molto interessante, il capitolo dedicato a Blair, no? Allora, cosa ho letto? Che Blair fondamentalmente tendeva a bypassare il proprio esecutivo, che era fondamentalmente un governo a due, Blair, Gordon Brown, che era un governo basato sulla capacità sua e necessità di rivolgersi direttamente ai cittadini attraverso anche un utilizzo della comunicazione particolarmente elaborato, aveva, diciamo, un portavoce, non so come si possa definire, lo schema porta ufficio stampa, portavoce, insomma, sono tutte a distaccante. Però questa è una figura che abbiamo anche, che ha prodotto anche Renzi, quindi anche con Filippo Sensi, comunque in qualche modo ha cercato di seguire quelle tracce. Quindi voglio dire, in realtà il circondarsi, cioè non so se leader come Blair o come la Thatcher, poi per fare un altro esempio che ampiamente è ben spiegato nel libro, poi si sono circondati, come dire, di una classe dirigente alla quale si erano affidati in maniera così sistematica e senza che questo indebolisse la loro leadership. Quindi, voglio dire, davvero poi la leadership forte sta insieme a una classe dirigente che possa in qualche modo dire continuamente la propria e quindi mettere in dubbio le parole del leader?
Sì, devo dire che sono abbastanza d'accordo, nel senso che anche i molti esempi che sono stati prodotti in questo libro, tra l'altro è una cosa carina, è un libro molto interessante da leggere. Io quando ho iniziato a leggere l'introduzione ho detto vabbè, è finita, adesso abbiamo capito cos'è la storia, ed è dura, non so, 7 pagine. Poi invece, prendendo ogni capitolo in sé, il discorso continuava a avviarsi e diventare più profondo e più interessante, e non così ovviamente superficiale come nelle prime pagine, perché racconta brevemente quello che succede. E diventa interessante e anche molto godibile. Adesso non è un giallo, per cui diciamo, però è interessante perché prende in considerazione diversi aspetti e diversi punti di vista, poi intrecciato anche con le faccende specifiche legate ai vari leader dei vari paesi, quindi diventa anche un piccolo manualino, diciamo così, di storia elettorale e di storia della comunicazione, insomma, per cui è molto così, è molto, si legge anche alla sera, perché, così, anche in treno, insomma, queste cose qui. Ma cosa c'entrava tutto questo? Non mi
ricordo più. No, ma partite al fatto che una classe dirigente particolarmente formata e strutturata in qualche
modo. Sì, sì. No, sono d'accordo, perché effettivamente anche tutti gli esempi che vengono fatti hanno questa particolarità, o comunque diciamo tutte le storie che vengono raccontate hanno la grossa peculiarità o particolarità di diciamo di trattare dei leader che erano molto forti e molto e di grande successo, e però in tutti questi leader il presupposto, che era una delle tre chiavi, insomma, che la Campus mette in gioco, si sono rivelate negativamente, cioè la capacità di formare una classe politica di appoggio interna forte, consapevole e in grado, diciamo così, di camminare con le sue gambe, non è mai accaduta. Infatti tutti gli esperimenti, anche molto importanti, produttivi dal punto di vista elettorale, non so, pensiamo allo stesso Berlusconi in Italia, appena Berlusconi ha iniziato a tramontare, Forza Italia non esiste più, eppure aveva un successo e aveva anche, diciamo, inglobato in sé molti personaggi anche interessanti, anche alcuni professori universitari di grande valore, insomma, per cui non è come Renzi che invece cerca di prendere il peggio che c'è in giro. Cioè Berlusconi ha cercato appunto di coinvolgere gente importante anche con Sala Zucca, insomma. Renzi, a parte Gentiloni e Filippo Sensi, non tanti. Per cui le esperienze che vengono raccontate qui sono esperienze che ci fanno capire come in realtà questi leader non sono stati dei bravi leader da questo punto, diciamo, rispetto a questo elemento specifico, cioè erano molto forti dal punto di vista della capacità di comunicare, di prendere decisioni, ma non di quella di formare una classe politica che avesse una continuità nel tempo al di là della propria presenza. Infatti appena Blair è finito, già lo stesso Gordon Brown ha tentato per qualche mese di essere un leader, ma, o di continuare la sua opera, ma non ce l'ha fatta, e così anche dei popoli, insomma, per non dire appunto di Berlusconi che abbiamo detto. Quindi c'è proprio questo problema, che forse è un problema davvero, penso, chiedo a Donatella Campus da risolvere per questi leader.
Ma non farei proprio di tutto ogni erba un fascio, se devo dire la verità, nel senso che De Gaulle, per esempio, secondo me, viceversa, è un caso di successo. Forse voi non lo vedete così, ma io invece lo interpreto in questo modo, perché De Gaulle ha messo in piedi una classe dirigente, un partito gaullista di grande valore. Sai cosa, qual è il punto? Che in realtà lì è successo qualcosa di non facilmente riproducibile, ovvero De Gaulle era grande carismatico. Queste persone che hanno lavorato con lui davvero lo riconoscevano come tale, cioè la sua autorevolezza era naturale proprio. Però contemporaneamente, cioè De Gaulle si è trovato nella posizione di fare il presidente dei francesi, di occuparsi di quello che gli interessava, cioè le riforme, e contemporaneamente il partito pian piano si è sviluppato in maniera autonoma. In realtà prevalentemente l'ha fatto Ponte Duo. Però lì la classe dirigente c'era, cioè su questo infatti il partito è rimasto, cioè non è la storia di Berlusconi, quindi cioè, li metterei appunto ai due poli opposti da questo punto di vista, e questo è il caso di De Gaulle. Dopodiché caso di Blair, cioè secondo me la differenza che vedo io rispetto per esempio ad alcune delle leadership contemporanee è il fatto che molti dei leader che ho trattato nel libro in realtà si muovono all'interno anche di una trasformazione culturale. Perché forse la Thatcher era un outsider, quindi lei indubbiamente dentro, alla fine la fanno fuori suoi, su questo non c'è dubbio, però comunque le riconoscono di essere il traino di una rivoluzione culturale, che quindi in qualche maniera viene appoggiata da quella classe dirigente del Partito Conservatore, che però appena lei diventa un po' meno popolare,
poi sorgono alcuni problemi, a quel punto si ribella e la manda a casa. Però c'è una fase, diciamo, sicuramente di una leader che io non vedo sola, nel senso che io la posso vedere outsider, la posso vedere forse psicologicamente sola, ma non culturalmente sola. Il caso di Reagan, per esempio, assolutamente il caso invece di uno che interpreta una trasformazione culturale e si porta dietro comunque una macchina, cioè Reagan ha uno staff molto valido. Quindi è un po' nuanced la cosa, come direbbero gli inglesi, cioè dobbiamo prendere caso per capire. Cioè io, diciamo, vedo oggi più problemi perché in realtà questi leader del passato non erano appunto, cioè anche se c'era questo elemento carismatico personale, non era così accentratore appunto di tutte le aspettative. Cioè io, secondo me, il problema della democrazia del pubblico oggi...
Sì, ma infatti non per niente i tuoi esempi che hai portato sono leader, diciamo, i più vecchi tra quelli che ci sono.
Cioè il problema è proprio quello che si è passati gradualmente, tu hai individuato benissimo le tre fasi, prima l'appartenenza, poi la fedeltà leggera, venendo meno anche la fedeltà leggera, quindi spostando, diciamo, sul leader l'onere della costruzione del consenso, non dico al 100%, però molto di più, e a quel punto il leader ce la può fare pur non avendo alle spalle in realtà né l'entourage e neanche fondamentalmente appunto un substrato culturale vero. Cioè, perché cosa sta succedendo oggi? E questo un po' è la mia conclusione. In realtà io non ho delle vere conclusioni, cioè pongo sul piatto alcuni problemi. Che questi signori di cui stavamo parlando sicuramente giocavano anche sulla loro persona, però in realtà avevano tutta una proposta politica. Cioè, in quella proposta politica c'erano delle idee, dei valori, cioè delle cose in cui ti potevi identificare. Laddove invece oggi il leader è uno che dice votatemi perché io sono bravo, perché io sono capace, perché io riuscirò a risolvere i problemi, allora è tutto su di lui o di lei. In questo senso io dico che diventano sempre più al centro di un vuoto pneumatico, questo però li rende più fragili. Ecco, in questo senso io credo che questa è la risposta che ti do, cioè nel senso che secondo me in realtà... se poi la fase in cui il leader sembra onnipotente perché può fare tutto quello che gli pare c'è magari ed è più immediata che nei contesti in cui ti ho detto, poi finisce prima perché arriva il momento in cui il conto viene presentato, ecco, in questo senso, perché appunto poi alla fine quando quel leader non è più in grado di coagularlo, il consenso perde, cioè.
Sì, anche se è vero che un leader come Blair poi ha fatto delle cose che diciamo così, dettate anche da una visione sua personale pragmatica e non necessariamente sempre da una visione complessiva, e comunque in disaccordo in parte con la storia del suo partito.
Attenzione, perché poi ci sono varie fasi, però il Blair della prima fase è uno comunque che propone la terza via, insomma, cioè comunque c'è uno sforzo,
di un
veramente di una classe dirigente di giovani che in qualche maniera scalza il vecchio partito laburista, quindi in realtà lui è il portavoce per certi versi, e non a caso appunto te lo dimostra il fatto che poi Gordon Brown per esempio ha un grande spazio anche sulle decisioni del governo, quindi appunto c'è questa un po' questa dualità, ma c'è anche uno staff, cioè c'è una generazione bleriana, poi ovviamente dopo le cose sono... A un certo punto c'è stata una parabola discendente, però io credo che ci sia stata questa percezione in quegli anni, comunque che sì, arrivava un leader, ma arrivava qualcosa di più complessivo. Ecco, questo secondo me ancora rende l'esperienza di Blair sicuramente più recente rispetto a quelle, insomma, della Thatcher e di De Gaulle, quindi c'è un passaggio, c'è un passaggio generazionale anche, e però non è secondo me completamente da mettere sullo stesso piano, diciamo, dei problemi della leadership contemporanea, ecco, questo che io vedo declinati già diversamente, cioè questa è la mia sensazione, un po' quello che ho cercato di trasmettere.
Ma difatti questo, cioè, si capisce giustamente dal libro che in qualche modo emerge una simpatia verso una certa tipologia, o almeno io ho avuto questa impressione, verso una certa tipologia di leader. Infatti citai la Thatcher, no? E c'è quella frase famosa della Thatcher: I am not a consensus politician, I am a conviction politician. Quindi non sono un leader che si basa sui sondaggi, ma cavalca le proprie opinioni. Quindi, se capisco bene...
Quello lo dicono un po' tutti.
Sì, lo dicono...
Non lo sai.
No, le Veltroni, non voglio sapere, i sondaggi non mi interessano. Poi per quando dice, pronto, allora come sto?
Beh sì, la facile diciamo che apparentemente sembrava andare avanti come un treno, a prescindere anche da quella che potesse essere la reazione dell'opinione pubblica. Quindi diciamo, tra una sintesi di quello che sostenevi tu poco fa, funzionano meglio questi leader, no? Che magari adottano nella tua visione delle posizioni impopolari, parlando proprio anche dal punto di vista teorico della costruzione di una leadership e dell'efficacia di una leadership, piuttosto che chi invece agisce, diciamo, senza questo genere di visione, così? Ho capito bene?
Rispondo prima, magari sfruttano un commento. Guarda, non so se funzionano meglio, cioè questo è infatti il quesito che mi sono posta, nel senso che, vabbè, diciamo subito questo, io per esempio non sono necessariamente a favore dei crociati, no? Io a un certo punto parlo di questi leader molto ideologici, in realtà c'è una di queste, nel senso che io credo invece che un buon leader debba sapere mixare insieme, questo dal punto di vista della decisione, atteggiamenti, cioè sapere quando deve decidere, quando deve intervenire ed essere determinato, però c'è anche lo spazio invece per la ricerca del consenso, per la negoziazione, per il compromesso. Quindi i leader molto ideologici sono, diciamo, a un estremo dello spettro e non credo che sia in realtà il modello più auspicabile. Il problema è che all'altro estremo dello spettro abbiamo leader che invece praticamente considerano tutto negoziabile. E il tutto negoziabile significa appunto guardare i sondaggi perché dobbiamo rimanere popolari.
Pensi a dei leader attuali in particolare?
Ma cioè, il problema è che bisogna capire anche esattamente, per esempio, dicono che la Merkel sia una che segue molti sondaggi, però per esempio l'ultima fase della Merkel, quella che stiamo seguendo in questo periodo, non dice altrettanto. Io penso che lei sia sostanzialmente una... pragmatica. Io devo dire che per certi versi anche mi sembra in fondo una leader con delle carte da giocare, le ha giocate, cioè io non do un giudizio sostanzialmente abbastanza positivo di Angela Merkel, nel senso che secondo me lei interpreta un po' appunto anche la necessità dei tempi, per questo che io ti dico, ma non so se funzionano meglio o no, nel senso che il tempo è, cioè, sono cambiate delle cose, quindi che anche uno risponda al contesto. Però, ciò nonostante, il non avere in qualche maniera comunque un ancoraggio, non averlo completamente, un ancoraggio di tipo valoriale, programmatico, diventa appunto un boomerang. Cioè questo è il problema, siamo sempre lì, cioè sembra stupido da dire, però alla fine è chiaro che... la verità sta nel mezzo, insomma, voglio il medio stat virtus, la verità sta nel mezzo, bisognerebbe trovare dei leader che appunto nella consapevolezza che ormai i problemi della contemporaneità non sono problemi che risolvi andando avanti così, perché cioè, c'è anche un problema proprio di globalizzazione, di interazione col resto del mondo, quindi cioè, nessun leader nazionale può pensare, secondo me, di imporre delle linee senza considerare tutto il resto, e quindi credo che sarebbe anche antistorico sostenere la necessità di tornare a un modello magari che è stato un modello molto più spendibile diversi decenni fa. Però è anche vero che appunto bisognerebbe provare a resistere, diciamo, questa sirena, cioè, ma non è facile, perché il problema appunto qual è? Che ormai questi leader sono fragili, ma in Australia, cioè, nell'ultimo periodo, i primi ministri vengono mandati a casa dal loro partito, che percependo come popolare preferisce cambiare in corsa, tanto per dirtene uno. Hollande potrebbe non essere ricandidato, perché ormai si parla dell'ipotesi eventualmente di fare le primarie del Partito Socialista, anche qui è abbastanza anomalo, perché normalmente il presidente Garica è anche un cambio. Quindi cioè, i problemi sono sul tavolo, nel senso che la preoccupazione appunto di affidare le proprie sorti a un leader che non è popolare è una preoccupazione dominante. Ma perché? perché siamo arrivati a questo punto proprio perché il leader viene percepito come elemento discriminante, e finché sarà sempre percepito come elemento discriminante, questo è il prezzo da pagare. Cioè io perlomeno questo è un po' è il quadro che mi sento di
no, se non posso so come... sì, no, no però cioè la cosa che mi sembra più interessante di questo discorso, che è anche l'evoluzione storica del rapporto tra leader, elettorato, impianto valoriale, cultura e tutto quello che vuoi, è che forse una cosa del genere, non dico ce la meritiamo perché non abbiamo fatto niente di bene o di male, però ce la meritiamo perché comunque oggi non ci sono più fino... Diciamo, non per niente c'è stato un grande successo negli anni 90, all'inizio degli anni 2000 in Italia, perché c'era Berlusconi. Cioè Berlusconi è riuscito a catalizzare una, diciamo, una ipotesi di impianto valoriale che stava da una parte oppure dall'altra. Ma è stato l'ultimo esempio, perché il vero problema è che oggi non ci sono più impianti valoriali di riferimento. Cioè, siccome non c'è, non so, a parte alcuni che vogliono il comunismo, altri vogliono il fascismo, non so, si appellano a qualcosa di assolutamente fuori dal tempo, di nicchia, non c'è più la possibilità di avere un punto di riferimento ideologico valoriale che abbia molto senso. Cioè, adesso scherzando, abbiamo chiacchierato su internet con un po' di colleghi, e allora, siccome c'è una provocazione di uno che ha scritto alla Repubblica dicendo ma il problema vero è che Pisa, cioè, c'è la discussione tra che sale di sinistra, il nome di sinistra, eccetera. Allora uno provocatoriamente ha scritto sì, ma cosa ha fatto di sinistra Pisa Pia per Milano? E quell'altro ha risposto l'area C. Cioè, avete capito? L'area C è qualcosa di sinistra, non si sa bene per quale motivo, perché, non so, perché poi secondo me favorisce i ricchi, non i poveri, perché tutto l'inquinamento va in periferia e quelli che stanno in Monte Napoleone non c'hanno l'inquinamento. Però il problema del leader, un po' così, da scartare ogni, come i cioccolatini di Perugina, oppure come quelli di Forrest Gump, che sono quelli di Forrest Gump, è il fatto che non si capisce bene a quale afflato, quale Weltanschauung si possa fare riferimento, al di là, cioè, i problemi, come dicevi giustamente tu poco fa, sono ormai così globalizzati, cioè non c'è più in un paese uno che, tranne la Merkel forse, non so, neanche Obama ci è riuscito, mi sembra di aver capito, però siamo in un contesto storico così globale che, insomma, fare riferimento a una specifica cultura valoriale, cioè non trova più nessun afflato da parte dell'elettorato, perché appunto i sindacati adesso sono diventati di destra perché proteggono gli assenteisti, non so come ogni tanto, insomma, la storia della legge di Caserta. Cioè non, il mondo sta andando a rotoli, insomma, facciamo un po' di catastrofismo, e quindi anche il leader non sa più bene che cosa può fare per cioè il suo discorso per agganciare una fetta di elettorato dal punto di vista valoriale, o è un discorso di nicchia che può fare riferimento, c'è un grande scienziato politico inglese, adesso non ricordo il nome ma non riesco mai a ritrovarlo, che ha suddiviso per così dire la sinistra mondiale, lui parlava ovviamente dell'Inghilterra, in tre elementi chiave. Il primo elemento è quello etico, cioè l'egualitarismo eccetera. Il secondo elemento è quello dell'elettore di riferimento, che sono i lavoratori, quindi l'elemento laburista in qualche modo. Il terzo elemento è quello di governare la nazione, che è l'elemento socialdemocratico. Oggi sono tutti socialdemocratici, cioè cercano tutti di governare la nazione, ovviamente con mezzi limitati perché non hanno soldi, ci sono problemi internazionali di migrazione, di bilanci, tutto quello che volete, quindi possono fare poco. Però possono, l'unica cosa che possono fare è tentare di governare una nazione, però per governare una nazione devi tener conto di tutti, non soltanto della tua parte, diciamo, valoriale di riferimento, che peraltro non c'è più, perché non esiste una parte valoriale di riferimento, per cui dice, vabbè, acchiappiamo tutti quelli che votano per me, che siano di centro, che siano verdignani o che siano...
Scusa se interrompo solo un attimo, il indicativo di quello che io sono d'accordo assolutamente con questa analisi, è indicativo molto l'analisi del voto di Renzi all'Europea, famoso voto del 40%, no? E dopo c'era una discreta parte di elettorato considerato di centrodestra in quel 40%. No. Beh, però...
No, bene, in realtà no, c'era un 2-3%.
Beh, no, però insomma, vabbè. No, perché ha visto anche quello del Castagno, per quello che...
Sì, vabbè. Siamo in disaccordo. No, ma comunque adesso ci sarà anche costato, adesso non voglio dire che in quel caso in realtà ha preso il 40% perché si sono astenuti tutti quelli di destra.
Sì, poi perché c'era anche la paura.
Sì, poi c'era il
momento del dimo.
Sì, c'era il momento
del dimo. Il Movimento 5 Stelle finalmente ha ragione, perché siamo tutti d'accordo, sì, sì. Che c'è un elettorato.
Esatto,
il Movimento 5 Stelle
quello ci fa, quello che l'altra cosa interessante che dicevi tu prima che riguardava Podemos è che pur essendo lui bravo, insomma, che comprende le cose, la comunicazione, comprende anche come riuscirà a far presa su alcuni temi specifici, il vero problema di questi nuovi movimenti è che non c'è nessun afflato valoriale comune tra questi qui. C'è gente che vota il Movimento 5 Stelle, era di destra o di sinistra, del meno peggio, quello che ho chiamato gli elettori del meno peggio, cioè proprio i partiti fanno tutti schifo, quelle robe lì. Cioè, non è che, tant'è vero che tutte le volte che c'è da prendere una posizione su qualcosa non sanno più cosa fare. Alcuni dicono, no, gli immigrati non devono venire, no, ristabiliamo il reato di clandestinità, sì, no, cioè, perché non c'è un afflato valoriale comune di riferimento.
Sì, erano partiti considerati come movimento di sinistra, poi dopo in realtà...
Sì, poi più cioè, se rimaneva un movimento di sinistra, ovviamente prendevano il 5%, per riuscire a allargarsi devono essere... diciamo, avaloriali in qualche senso. E il valore vero che loro portano avanti, che forse potrebbe essere qualcosa di più costruttivo e forse nel futuro, che ancora non è chiaro, fare da punto di riferimento della comunicazione, anche delle opere, dei leader, è quello della cittadinanza, questo potrebbe essere. Cioè, che tipo di cittadini si vuole essere? Questo potrebbe essere forse un nuovo bel Tanshang che potrebbe nascere e che forse in qualche modo questi movimenti un po' dal basso, insomma, senza leader specifiche, poi magari se lo creano potrebbero essere.
Vuoi stare sul Movimento 5 Stelle?
Certo. No, certo.
Da, come dire, casalinga media.
Sì, quindi qui al tavolo perché altrimenti non si sente
il tuo. È una pena che toglie una faccia tutti.
Perché sono praticamente incompetente, però come dire, parlo da persona media. Io, secondo me, il problema della sinistra è che l'afflato valoriale di chi le parla per 20 anni è stato quindi crollato Berlusconi, è stato un crollo anche per la destra, e però contestualmente è stato un crollo anche per la sinistra. Si è dispersa in mille rivoli perché non c'era più il nemico da combattere. Quindi 20 anni di povertà assoluta, di mancanza di idee, e quindi la paura di Berlusconi in questo senso è stata devastante per la destra ma anche per la sinistra.
Sì, c'era.
Siamo tutti d'accordo, credo, su questo.
C'era l'assoluta mancanza da parte della sinistra, in particolare italiana, ma penso anche in altre parti, anche quella tedesca per certi versi, il centro, insomma, la socialdemocrazia tedesca, c'è stata l'assoluta incapacità di pensare al futuro e quindi costruire un pacchetto di politics, insomma, di policy, scusate. Ma pensavano soltanto ai politici, cioè ai problemi di conflitto interno, come succede adesso. Cioè adesso tutte le volte qualsiasi cosa fa il PD, allora c'è il conflitto, no, meglio così, bisogna fare... Però cioè, si parla di qualche problema specifico, no, si parla soltanto che quello è più di sinistra e l'altro più di destra. E cioè nessuno ci dice cioè cosa vuol dire, perché nessuno ha la minima idea di cosa sia. Cioè, per tornare a quello che diceva Gaber 20 anni fa, cioè cos'è la destra e cos'è la sinistra. Cioè, siamo rimasti che appunto la sinistra è farsi la doccia e la destra è il bagno, però cioè, la sinistra è l'area C e di destra invece è l'eco pass, insomma, questa è la grande differenza.
No, se qualcuno vuole fare altre domande poi lascio spazio, però voglio riprendere una cosa che tu hai detto perché secondo me è molto importante, perché effettivamente è sul concetto di essere cittadino, secondo me, che si gioca forse una partita possibile. In che senso? Nel senso che io credo che comunque è vero che non ci sono più questi riferimenti valoriali, ma i problemi rimangono. Cioè noi i problemi li abbiamo, perché non è che non esistono, quindi delle risposte vanno date. Cioè, quindi alla fine la differenza eventualmente che può comunque costituire a un certo punto anche l'orientamento che tu, offerta politica, cioè partito, leader, dai ai cittadini chiedendo consenso, dovrebbe essere appunto basata su temi, su posizioni, su temi. Perché appunto non è che noi non li abbiamo e le risposte possono essere diverse e di fatto forse nelle intenzioni di varie forze politiche, cioè ancora è così, e in fondo in diversi contesti elettorali vediamo poi candidati anche molto diversi tra loro nel loro approccio. Quindi secondo me in realtà l'essere cittadino diventa, qual è la risposta? Che non è la risposta secondo me grillina, che è grillina, diciamo il Movimento 5 Stelle, perché è pentastellato, che è quella fondamentalmente della democrazia diretta, ma in realtà secondo me è promettente pensare per certi versi a una democrazia, diciamo, deliberativa, a pratiche di democrazia deliberativa. Cioè secondo me sicuramente l'intuizione grillina di consultare comunque i cittadini per coinvolgerli è assolutamente giusta. Io, diciamo, penso che queste pratiche, forse di democrazia deliberativa, che sono modi di coinvolgere i cittadini, che sono ancora molto sperimentali, potrebbero essere un modo eventualmente di iniziare a ripensare in parte anche alla cittadinanza. In fondo anche le primarie sono state un modo, no? Di offrire un'idea di cittadinanza attraverso il coinvolgimento. Cioè queste sono probabilmente le uniche vie d'uscita. Io non ne vedo altre, però quanto facilmente praticabili siano, questo è un altro discorso.
Sì, ma soprattutto quello che dicevi prima, cioè fornire, cioè avere una
collocazione,
sì, una collocazione, cosa, ma cioè anche una, diciamo, un'articolazione di come affrontare i problemi che ci sono nel mondo, o in Italia, o in dove vi pare, insomma, in Inghilterra, dove, insomma. Perché così davvero c'è qualcuno che un giorno dice una cosa, dopo un anno, siccome va al governo, dice la stessa cosa che ha detto quell'altro l'anno prima, quando l'anno dopo invece diventa una, non so, l'alta velocità a turno è diventata una cosa di destra o di sinistra, a seconda di cosa. Dice, alcune, però non c'è un'idea chiara di come va il mondo, di come
si vorrebbe. Il riformismo.
Come?
Lo chiamano riformismo.
Riformismo dei partiti.
La riforma della riforma.
Sì. Per cui alla fine non è chiaro, perché nessuno offre un pacchetto, chiamiamolo anche non tanto valoriale, insomma, comunque un pacchetto di posizionamento e di rapporto con le cose che accadono. Insomma, come la storia dei migranti poi è talmente ridicola. Cioè,
quello comunque è un problema che comunque va affrontato.
È un problema che poteva essere affrontato 20 anni fa, perché uno doveva sapere che sarebbe accaduto, come il problema dell'economia allo sfascio per colpa delle banche, eccetera. Tutte cose che si cerca di mettere una pezza quando già, come si dice, i buoi sono scappati dalle stalle.
Comunque, i 5 Stelle amerebbero molto l'uso di questa espressione cittadini.
Sì,
però hanno tentato anche di, virgolette, imporla in Parlamento, sì, quando sono stati eletti, come diciamo, alla Rivoluzione Francese. Ma a proposito di 5 Stelle, 5 Stelle sono un campo di studio interessante, anche proprio per questo discorso sulla leadership che stiamo facendo questa sera. Perché sono un partito accreditato attualmente, secondo i sondaggi, per 20-25%, ma qual è il futuro di questo partito? Proprio sul Corriere abbiamo fatto pochi giorni fa, sono stati 15-20 giorni fa, un'intervista a Grillo in cui lui diceva, adesso io mi chiamo, ha detto faccio un passo di lato, mi ha raccontato questa cosa, insomma lui in qualche modo si sta chiamando fuori dalla gestione del movimento. Casaleggio, insomma, non si capisce esattamente che cosa farà, che cosa non farà. Ecco, forse in questo caso la costruzione di una leadership, soprattutto poi in vista quando sarà delle elezioni politiche, diventa un passo fondamentale, no? Per mettere a frutto questo pacchetto di voti. Aggiungo solo una piccola considerazione a proposito del meccanismo della democrazia diretta, perché oggi al giornale stavamo vedendo i numeri dei votanti alla consultazione dei 5 Stelle per la scelta dei candidati sindaco nelle varie città. Ecco, io non so dire adesso se la linea di principio sia uno strumento proprio così valido, però la risposta è, diciamo così, tecnicamente imbarazzante per il mondo.
Milano l'ha fatto non online, però sono stati 350.
Sì, esatto.
A Roma l'ha fatto online, sono stati 3.000.
Secondo me il problema è che il Movimento 5 Stelle è nel mezzo di una transizione, perché come sanno tutti coloro che studiano i movimenti, cioè nella misura in cui il movimento nasce con determinate regole, norme, principi, però poi quando diventa un attore politico, quale a un certo punto il Movimento 5 Stelle è diventato, cioè elegge suoi rappresentanti in Parlamento e comunque anche nelle città, nelle amministrazioni, è chiaro che una transizione ci deve essere, perché non puoi mantenere il modello organizzativo del movimento allo stato nascente, questo lo sanno tutti, noi lo insegniamo e vabbè. E quindi loro sono adesso in questa fase, secondo me, di transizione. E si trovano ad affrontare, secondo dal mio punto di vista, cioè ci sono diversi nodi che condizioneranno questa transizione. E uno è appunto come regolare, cioè uno è sicuramente quello della leadership, ma ci arrivo dopo, e però c'è anche il problema di come appunto gestire il rapporto che c'è tra la base, ma la base vera, cioè quella che appunto vota in queste iniziative, insomma diciamo i primi aderenti al movimento, e quella, chiamiamola dirigenza, ma comunque il corpo di appartenenti al Movimento 5 Stelle, che però hanno delle responsabilità di governo, che sono stati eletti, insomma che sono diventati di fatto dei politici, poi transitoriamente o meno è un'altra questione, perché loro hanno questa idea che ci deve essere sempre un turnover, però a un certo punto questo nodo va risolto, nel senso che è prevedibile che il movimento è qualcosa che nasce, siamo tutti insieme, decidiamo tutti insieme. Dopo ci sono delle decisioni che naturalmente solo chi è lì in prima linea deve prendere. Vedete cosa è successo per la consulta, cioè che loro a un certo punto hanno deciso di eleggere i giudici costituzionali facendo un accordo, però alla base questo non è molto piaciuto.
Forse l'esempio dell'Unione Civile è ancora più...
Allora lì si deve in qualche maniera capire quali sono le materie, diciamo, in cui a un certo punto, rispetto alle quali ancora il movimento decide che allora sì, su questo sì, consulta la base, e quello che dice la base deve valere, e qual è invece tutta la pratica della politica che a un certo punto parzialmente deve essere sottratta alla base e assegnata comunque in qualche maniera
all'expertise.
E loro questo nodo non l'hanno ancora risolto, perché concettualmente ovviamente sono partiti da altri punti di vista, fanno fatica secondo me a risolverlo. Ovviamente poi c'è appunto il livello finale, cioè il leader, come si risolve la questione della leadership, perché lì è sempre stato, secondo me, già di per sé abbastanza anomalo, perché in realtà io credo che il Movimento 5 Stelle non sia mai stato un partito personale, anche se Grillo era così presente e protagonista, perché Grillo davvero, secondo me, è stato quello che diceva di essere, cioè io sono il portavoce, la cassa di risonanza, cioè io faccio questo servizio al movimento, cioè lo faccio conoscere e racconto cosa il movimento vuole. E quindi è ovvio, il megafono, mi guarda, grazie perché la cercavo, non mi veniva in mente, e quindi adesso a Grillo sembra tutto sommato, in fondo voleva anche fare un passo indietro, ma queste sono le indicazioni, cioè questi che emergono adesso come nuovi, la nuova classe dirigente, quelli che vanno in televisione sostanzialmente, che rapportano fra loro, cioè intendono presentarci una sorta di modello collettivo di leadership, ma noi al momento io non ho ben capito chi è che decide, loro come si rapportano appunto anche fra di loro, cioè tutto un...
Sì, c'è questo direttorio, no?
Sì, ma questo direttorio rispetto agli altri che potere ha, cioè nel senso che gli altri fanno tutto quello che dice il direttorio...
No, comunque il modello che potrebbe essere, adesso probabilmente scriveremo un libretto per contro Calise, che ha scritto appunto il partito del leader... noi scriveremo questo libretto sempre per la terza, si chiamerà il partito della gente, insomma, con l'idea che dopodiché facciamo una bella discussione leader con te, perché, no, con te. Però appunto, perché il problema è forse che ci sono, infatti qui arriviamo poi al punto di critica, diciamo così, amorevole, che volevo fare anche
Tu sei rispetto al Movimento 5 Stelle.
No, ma dire rispetto al libro, perché ci sono due o tre cose che non mi hanno convinto, oppure così abbiamo facciamo vedere che siamo preparati. No, il problema è che non è detto che effettivamente funzioni solo così. Cioè, il Movimento 5 Stelle, effettivamente, a parte il megafono, che però c'è solo a livello nazionale o a livello così, diciamo, simbolico. Invece a livello locale si sono sviluppati tanti piccoli, Calise mi ha detto di chiamarli tanti piccoli indiani, non so, tanti piccoli leader, 10 piccoli leader. Perché potrebbe essere un modello davvero alternativo, cioè contro la liberalizzazione della politica ci mettiamo davanti della gente che non sono leader ma che sono esperti o una classe dirigente senza un leader, soltanto con i Deus ex machina, che potrebbe essere l'accoppiata Grillo-Casaleggio. Questo potrebbe essere un modello di riferimento forse interessante, poi vedremo come andrà a finire, magari non ce la fa per me. No, posso dire due cose che non, cioè, che mi hanno convinto, che forse bisognerebbero di un ulteriore libro, non so come dire. Due cose. La prima è il problema dell'accountability, che sarebbe, non so mai dirlo in italiano, ma cioè che uno, quando uno, magari qualcuno
chi governa è responsabile.
Cioè, l'accountability sarebbe quando io ho governato, gli altri mi giudicano sulla base anche di quello che io ho fatto. No, è perché uno prende in considerazione. Sì, cioè quando devo votare la prossima volta dico, ma lui cosa ha fatto? E allora decido, se mi è fatto un giro di parole, che cioè è una possibilità di essere misurato in quello che ha fatto. Questa è la parola accountability. E allora tu dici, i leader vengono giudicati anche per ciò che riguarda l'accountability, ovviamente. Allora mi chiedo una cosa, tu parli solo di leader che sono andati al potere, però non parli di leader in generale. Cioè, Podemos, insomma, Julio Iglesias non ha mai fatto nulla. Lo stesso Salvini.
Paolo, che... dai, non c'è
nessuno. Sì, Paolo. Lo stesso Salvini non ha mai governato nulla, per cui non ha di fatto accountability, se non volendo, insomma, rispetto a quel poco che ha fatto o alle decisioni che ha preso per alcune cose sulla Lega. Allora, questa è la domanda più del libro, cioè si possono, lo stile del leader è lo stile del leader di potere.
Beh sì, io intendevo quelli, infatti ho preso di quelli, prevalentemente. Sì, sì. Anche se però, vedi, non so, adesso Iglesias, per esempio, con le decisioni che prende rispetto al fatto di creare certe alleanze, no, penso che questo in qualche maniera, cioè i suoi elettori poi lo giudicheranno. Cioè, diciamo, c'è una zona grigia, secondo me, che anche i leader d'opposizione in qualche maniera.
Sì, certo.
Però no, sicuramente anche perché io poi, adesso noi abbiamo parlato molto del discorso della comunicazione, come era inevitabile, però cioè, a me interessa anche molto vedere.
Cioè, lo stile del leader che ha avuto successo.
Cioè, come prendi anche le decisioni. Quindi
deve essere molto successo. Interessante in questo senso vedere se vincesse Trump le elezioni negli Stati Uniti. No, perché leggevo. Questo è il ragionamento che fate voi.
Sì, perché alcune cose dice anche della Le Pen, così, però la Le Pen anche lei, insomma, non ha vinto, cioè non è
passata di così. Assolutamente, no, diciamo che loro le ho citati, perché sì, comunque sì, sono sì. Capi di partito e partecipano, diciamo, di un certo discorso politico-comunicativo, però è chiaro che lì la prova, insomma, sì, della decisione, cioè.
No, e l'altra, la seconda, diciamo, la seconda domanda è un po' quello che mi mancava leggendo questo libro, cioè l'idea che ci sia una sorta di euristica del leader, cioè come funziona, come si fa a diventare leader, cioè quali sono gli aspetti fondamentali che fanno sì che, cioè è come dire, per parafrasare Sartre, l'infanzia di un capo, cioè che cosa accade a una persona, cioè quali sono gli elementi che contraddistinguono, dico, vabbè, da piccoli, ma insomma, anche ex post, la capacità di un leader di essere leader. Perché Bersani non è un leader e Renzi sì, adesso, tanto per semplificare? Perché Prodi, che tu Prodi però consideri un leader, però molti non lo considerano un leader da molti punti.
Ma sai, io cioè, vedo, voglio dire, nel libro li ho contestualizzati dal fatto che sono stati, hanno ricoperto certi ruoli. E quindi, cioè, per me, io ho fatto una razionalizzazione ex post rispetto a quello che dici tu, e quindi ho preso leader che hanno governato, che hanno vinto elezioni, lo Prodi ne ha vinto due volte.
Prima anche Pisapia lì, mi sembra che abbia la stoffa del leader.
Cioè, ti ripeto, io hai capito, non mi sono interrogata se una stoffa del leader non ce l'ha, mi sono interrogata di cosa fa qualcuno quando ricopre una carica, sì, sì, e sì. Cosa succede. Verissimo, il tuo problema è ovvio, il problema di chi è davvero un leader, però qua spalanchiamo un mondo potenzialmente illimitato che neppure un volume può in qualche maniera coprire, perché appunto ci sono delle qualità innate, ci sono delle qualità contestuali, è il rapporto che si crea, non è perché c'è anche chi dice, non dobbiamo guardare solo la persona, ma guardare il rapporto che si crea tra il leader e i suoi seguaci, cioè il leader lo fanno i seguaci, quindi cioè, hai ragione, questa parte nel libro non c'è, però
no, perché mi viene in mente, insomma,
non c'è neanche volutamente, perché non l'avrei
saputo. Le tipologie classiche di leader, insomma, su quali sono i leader carismatici, eccetera. Allora, non è detto che uno anche se si governa sia un leader.
Però senso, cioè, io lo do per scontato che non tutti i leader sono carismatici, nella misura in cui il leader carismatico ha caratteristiche particolari.
Sì, sì, sì. Beh, però nel vuoto ideologico di cui si parlava prima, sicuramente la capacità retorica è evidentemente, tra l'altro tu la indichi nel libro molto, soprattutto quando parli tra l'altro dei presidenti americani, sì, cioè la capacità di rappresentare le cose e in qualche modo di tirarsi dietro le persone, di avere appeal su chi ti ascolta, evidentemente risultando una cosa, una dote
ma
fondamentale,
cioè,
in questo senso magari Prodi, io non è un giudizio politico, stiamo facendo solo
no,
per me stiamo tratteggiando, diciamo, degli aspetti teorici. Beh, Prodi a questo punto di vista, come Bersani, non stiamo parlando della visione di quello che sostiene, stiamo parlando del modo di rappresentarlo. Da questo punto di vista non era dotato dello stesso appeal che può avere Renzi, in questo senso.
Sento di
doverla
spezzare la lancia per Prodi, perché le ha vinte le elezioni. Le ha vinte, e ricordati che per esempio nei dibattiti Prodi per cioè, guarda, Prodi aveva un limite, aveva uno stile, se vogliamo, non usuale, però non puoi rappresentarlo neanche come completamente privo di un sistema comunicativo.
No, ma non. No, non vorrei essere frainteso, sto dicendo questo, che in un mondo come quello della politica attuale, sicuramente aveva una visione, quindi poteva essere discutibile o meno, insomma, da questo punto di vista era un leader denso di valori e comunque di punti di vista ben circoscritti sulle cose, e questo non, secondo me non è discutibile, deve essere uno potesse essere d'accordo o meno, ma questo secondo me è un tratto suo importante. Dico che dal punto di vista della capacità retorica si può discutere, peraltro tu stessa, che poi mancavano altri aspetti della leadership, cioè mancava un partito, tanto per cominciare, e questo mi pare di capire che già in qualche modo lo indebolisca, e infatti è caduto, e quindi non era segretario e leader di un partito, ma era un leader di una coalizione, e questo per lui è stato fatale. Tra l'altro, in questo senso, mi piacerebbe conoscere il vostro punto di vista su un aspetto, che è quello della combinazione leadership-assetti istituzionali. Le due riforme principali che ha fatto Renzi, riferisco di fatto a quella del Senato, che se poi passerà al referendum di ottobre, di fatto ci porterà ad avere principalmente una Camera decisionale, e la riforma della legge elettorale, che fa sì che venga premiato il partito e non la coalizione. Da questo punto di vista aiuteranno in prospettiva la fortificazione della leadership, o sono due cose che in qualche modo non c'entrano l'una con l'altra?
Secondo me non c'entrano moltissimo, nel senso che appunto si può essere leader di un partito o della coalizione indifferentemente. Per cui, ma l'idea è che no, cioè che c'è una spesa.
Sono inciso, lo chiedo perché è una delle critiche fondamentali, una delle tante critiche che mi hanno fatto di questa riforma. Esatto, questo è il nostro ruolo.
Sì, ma lì è la solita storia, cioè quando cosa è successo con il governo Prodi che non aveva la maggioranza al Senato, vi ricordate?
Come
qui è caduto, perché è caduto? Perché non era abbastanza forte al Senato. Se Prodi avesse avuto la maggioranza assoluta anche al Senato, sarebbe andato anche a governare? Sì. Tutti si lamentano che Prodi non poteva avere la maggioranza per colpa di Bertinotti.
Il famoso trovigliato.
Allora, adesso uno propone un Parlamento, o comunque un'unica Camera insomma, del Parlamento, dove chi vince governa. Esattamente quello che succede alle regioni, alle province, vecchie province e ai comuni. Cioè il comune, chi vince governa. Dopodiché c'è la accountability. Dopo 5 anni, se è governato bene, viene rieletto, se no se ne va. Il principio dell'Italicum è sostanzialmente questo, cioè chi vince le elezioni governa 5 anni, o prima se lo fanno cadere, se i suoi si rifiutano, dopodiché dopo 5 anni. Ora, questo viene dipinto come una dittatura, infatti quelli che dicono che Renzi è bravo a fare il suo storytelling, secondo me dicono delle scemenze paurose, cioè lui è totalmente incapace di comunicare le cose che fa, cioè fa una cosa che tutti vogliono, dice siamo stufi che in Italia non c'è mai un governo che possa governare perché dobbiamo, lui contiene che dobbiamo governare con Alfano, con Turigliato, con, ricordate come si chiama, Mastella, oppure lo stesso centrodestra che è stato un po' con Dini che poi se n'è andato, cioè siccome c'era una legge elettorale che non dava nessuna maggioranza certa, come nessun'altra legge elettorale dà se non il ballottaggio con al secondo turno, perché nessun'altra legge elettorale dà la possibilità di avere una maggioranza certa in Parlamento, nessuna, anche il cosiddetto doppio turno di collegio, se si dividono metà collegi per uno non c'è nessuno che ha la maggioranza, al limite quello è quello che si avvicina di più, ma addirittura il maggioritario a un turno, come si è visto col Mattarello, non dà nessuna possibilità di avere una maggioranza. Però appunto fa una cosa del genere e tutti dicono che è un dittatore perché dice,
tutti insomma,
qui i contestatori di questa legge qui, no? Per cui non ha molto senso. Però detto questo, secondo me non ha neanche una grandissima rilevanza poi sul tipo di leadership che possa esserci, perché può esserci tranquillamente un'idea appunto del leader, cioè del partito della gente, come scherzosamente dicevo prima, alla 5 Stelle o anche un po' Podemos o Ciudadanos, insomma così, oppure un leader forte e carismatico come può essere Grillo in persona.
Sì, cioè io sostanzialmente sono d'accordo con l'ultima cosa che ha detto Paolo, cioè poi magari se andiamo nei dettagli della giornata avrete delle altre cose da dire, ma insomma apriamo delle digressioni, ma invece cioè sono, penso che non siano queste le riforme che cambiano in qualche maniera davvero i poteri del leader nella misura in cui
ce l'hanno detto.
Ma sì, perché non tocchiamo la forma di governo, però al tempo stesso vorrei anche dire questo, che la mia sensazione studiando un po' queste cose è che poi certi problemi della leadership si pongono anche nei sistemi istituzionali dove il capo dell'esecutivo è tradizionalmente considerato forte, perché c'erano i presidenti americani, c'erano appunto i primi ministri inglesi, quindi vuol dire che in realtà questa debolezza del leader, che è il punto da cui siamo partiti, cioè il problema del deludere e del sollecitare un ricambio veloce, ce li hanno indipendentemente dai sistemi istituzionali. Quindi in Italia sicuramente noi siamo più vulnerabili, questo non c'è dubbio, perché c'è la tradizione che c'è stata, quindi non abbiamo sicuramente delle istituzioni che in qualche maniera premiano la figura del leader, e appunto il caso che io ho raccontato di Prodi è un ottimo caso che ti dimostra che in certe circostanze il leader poi è potente, no? Se non ha in realtà un sostegno. Però io credo che ci sia una grande trasversalità da questo punto di vista, e quindi questo sia un elemento di cui non si può non discutere, ecco, che i problemi della leadership non sono solo certamente i nostri e appunto vanno molto al di là in realtà della forma di governo, secondo me. E credo che in realtà
Basta pensare adesso per il chiosa di tutto questo ragionamento, quello che ha fatto Tsipras in Grecia, che era stato insomma, qualche modo visto come il nuovo leader greco, quello diverso da tutti gli altri, eccetera, adesso appunto la gente si è già disamorata di lui perché non può fare niente, in sostanza.
Eh sì, appunto, e anche per parlare del contesto del rapporto con l'Europa, in quel caso in particolare. E la questione, la figura delle donne leader, no? Che tu dici, la donna leader è outsider per definizione, se non ricordo male, no? Nella lettura del libro, in quanto donna, in quanto leader di genere, da questo punto di vista. Ma la domanda è, cioè questo problema, questo aspetto, si supererebbe se avessimo, come dire, leader donne, appunto nel tuo libro si cita la Thatcher, si cita la Merkel, voglio dire, si cita come appunto un leader in potenza da questo punto di vista, ma si cita Marine Le Pen. Se vincesse la Clinton, Hillary Clinton alle elezioni degli Stati Uniti, in qualche modo, da questo punto di vista, si farebbe, cambierebbe questo modo di inquadrare la definizione delle leadership femminili?
Ma certamente, nel senso che è chiaro che l'essere outsider è la fase transitoria nella misura in cui si è. Di fatto, storicamente, la donna è outsider, perché in un dopo secoli di dominio maschile al potere, è chiaro che le donne che sono diventate leader in qualche maniera erano già il marchio dell'outsider solo per essere, perché appunto, come tu dici, erano donne. Detto questo, io credo che quando guardiamo le leader ci siano anche diversi altri fattori, cioè i profili delle leadership femminili sono profili diversi, cioè chiaro che la Thatcher è stato un certo tipo di leader, la Merkel è ancora un altro, probabilmente la Clinton sarà ancora un altro. Ora, se la domanda è, le donne cambierebbero il tipo di leadership? Beh, io penso che in parte sì, nel senso che comunque io credo che un cambiamento del tipo di leadership sia necessario, sia in agenda, proprio perché, come dicevo prima, in realtà il leader deve trovare una sintesi migliore tra aspetti diversi, che sono quelli dell'essere determinato, ma anche dell'essere disposto a negoziare, perché i problemi sono tali per cui questa è la spinta. E certamente le donne, non tutte, però alcuni esempi che abbiamo, forse sono, come dire, più aperte a questa possibilità, cioè più aperte, non tutte, però...
Ma scusa, la domanda che ti ha fatto lui, se posso riassumere, anche perché diventa anche più conflittuale, è: le donne che diventano leader perché sono più uomini degli uomini? Oppure hanno stili diversi?
Allora, sì, però vedete, il problema è che quando tu sei un outsider ti adatti alle regole che ti danno gli altri, quindi soprattutto le prime si sono adattate alle regole che ti danno gli altri. Se tu aumenti i numeri, a un certo punto devono cambiare anche le regole, cioè qual è l'obiettivo a cui dovremmo tendere? Io non so se lo vedrò mai finché sono in vita, però l'obiettivo è arrivare a un punto in cui il tema della donna leader non esiste più, no? Cioè esiste l'assoluta interscambiabilità, cioè che nessuno presta più attenzione al fatto di avere una donna in posizione al vertice. Quindi se tu aumenti i numeri è chiaro che non c'è più questo elemento di essere outsider, quindi in qualche maniera di calarti e imparare un linguaggio che non è tuo. Però quello che io voglio dire anche che non do troppo per scontato che necessariamente le donne poi sono così diverse dagli uomini. Credo che però forse le donne riescono, anche proprio perché ce ne sono oggi di più, a spingere tutti quanti nella direzione di arrivare a un modello di leadership più integrato. Cioè questo... secondo il mio auspicio, quantomeno, perché è quello che ci vuole. Però questo lo dice anche Joseph Nye, senza parlare di donne e uomini, che dice l'hard e soft power non sono due cose separate, devono convivere. E quindi lui infatti parla dello smart power dicendo il vero leader è quello che sa quando usare il bastone e quando usare la carota. E questo quindi forse in qualche maniera... portare dentro anche più donne crea quella necessità di riallineamento del concetto di leadership che farà bene a tutti, ecco, in questo senso, voglio dire, cioè secondo me è sbagliato dire...
C'è un'adoption femminile.
Sì, cioè sarebbe sbagliato dire vogliamo un modello femminile al posto di quello maschile, pubblico. Perché non esiste neppure così chiaramente identificabile. Prego.
Sì, volevo fare complimenti innanzitutto per gli ospiti del tema. Io ho studiato scienze politiche cattoliche, sono arrivato con il professor Palano, e ho fatto una tesi su una pubblicazione di Renzi, quella pubblicata, e ho letto molto di Paolo Natale e della
professoressa. Ma ci dica come si chiama, così sappiamo se abbiamo visto il suo libro.
Si chiama Il Metodo Renzi.
Ah, Il Metodo Renzi, sì.
Ha fatto più interno, creato avuto l'opportunità di intervistare docenti, magari potresti invitare per la prossima volta, come Spardini, la stessa avventura e la professoressa Sara Ventivegna. Ecco, poi poi leggerò il libro naturalmente. Volevo chiedere una sua considerazione sulla disintermediazione.
Come?
Un'altra parola.
Cioè, quando è che dobbiamo andare? Cioè, io devo capire quanto tempo, quante ore, no? Per
spiegare la disintermediazione.
Molto, molto banale, perché per esempio questa...
Disintermediazione.
Critica anche molto questo aspetto di apparire come un rapporto diretto col cittadino saltando tutti i corpi intermedi. Tra l'altro sul Corriere Aldo Grasso l'ha fotografato forse il medio martedì un articolo sulla politica pop e magari prende appunto da lì, insomma, quali sono gli svantaggi a livello proprio teorico, tecnico di un comportamento simile. Cioè l'idea secondo me è quella di una rappresentazione e non più di una rappresentanza. Forse il cambio della leadership anche questo, in senso negativo. Invece professor Natale, che leggevo anche quando faceva gli editoriali su Europa, non c'è più.
Però adesso può guardare gli stati generali.
No, gli stati generali, l'appunto di prima, quello sul Renzi, poco capace di narrare, e a un punto di un articolo che ha pubblicato su stati generali. No, volevo chiedere questo, diceva, i vuoti ideologici, quelle faglie di tutte quelle territoriali, quelle lavoro e capitale, stato tesa, molto probabilmente la faglia è cambiamento e conservazione, che però è abbastanza mobile, cioè abbastanza, la spingono tutti, ma oltre Renzi, ma anche Salvini, questa è la faglia territoriale della Lega, non esiste più, ecco, quindi queste due faglie adesso.
Allora ci dividiamo le risposte. Allora, la disintermediazione è un grande tema, appunto per questo ho chiesto quante ore abbiamo. Però vede, cioè, il problema qual è? È che secondo me torniamo sempre lì, a costo di essere ripetitivi, torno al concetto secondo me centrale. Cioè, perché il leader oggi è in qualche maniera solo a rappresentare la politica? Non in tutti i casi, abbiamo appunto parlato del Movimento 5 Stelle che sembra qualcosa di diverso, però guardiamo tanti altri, insomma. Anche perché c'è stata la disintermediazione, cioè, quindi disintermediando sei sempre più tu di fronte all'elettorato. E quindi il prezzo da pagare nuovamente è questo, cioè tu pensi di avere gli spazi di manovra maggiori, e forse nel breve periodo li hai. Nel lungo periodo però il conto che si presenta, nel senso che la responsabilità a quel punto è tutta sul leader, perché prima la responsabilità veniva scaricata in qualche maniera sui supporti intermedi, cioè l'elettore deluso era un elettore che non era solo deluso dal segretario del suo partito, era evidentemente deluso quando era deluso, ci sono stati gli elettori delusi, insomma ci sono.
Sì, sì, tipo mafia capitale se la prendevano con tutto il
PD. Cioè, con tutto l'entourage, cioè, invece così naturalmente questo è il risultato, secondo me. Poi, qui secondo me non è un problema, cioè io non mi pongo mai dall'ottica di dire fa bene o fa male, cioè io osservo i fenomeni e descrivo, poi magari insomma tento delle ipotesi interpretative. Secondo me la disintermediazione sicuramente ha nutrito alcuni di questi aspetti che io considero vulnerabilità del leader.
Permette la domanda?
Ci vuole un microfono.
Sì, no, ma tanto la
risposta non lo so. La domanda è un certo senso si ricollega alla disintermediazione. Internet ha creato il cittadino giornalista. Ora, non credo che si possa accusare di fantasia. Perché no il Parlamento web? Perché un solo partito movimento web? Si possono avere anche più partiti web, anche se i partiti sono previsti dalla Costituzione. Perché con un Parlamento web, perlomeno senza mutare la Costituzione, i partiti vengono ridotti a club.
Sì, sì, no, ma questa è un'idea, cioè, nel senso che potrebbe essere davvero un'idea adesso un po' benirisica, perché poi intanto dobbiamo essere tutti collegati, sapete che l'Italia è 60 soli. Quando vedo che succede per certi versi in Svizzera, nei cantoni svizzeri, voi sapete che tutte le volte che c'è qualche legge proposta, in realtà si fanno votare i cittadini, e loro possono collegarsi con strumenti un po' diversi dal web che già iniziava prima, però questa non è fantascienza, cioè è qualcosa che potrebbe capitare. È vero però che c'è bisogno in questo caso di una mediazione ulteriore, insomma, quello che diceva prima la Donatella Campus, la Campus, quello che diceva lei è vero, cioè il problema reale è che il deliberative poll, per dire, cioè il fatto che tutti possono decidere su alcune, su tutte le cose, sono delle cose senza senso, cioè l'idea che tutti i cittadini italiani possano dire la loro su quello che bisogna fare rispetto all'euro è una cosa senza senso, cioè se io personalmente non so assolutamente se è meglio stare dell'euro fuori, o perché non lo so, cioè non sono un economista né un monetarista, cioè, per cui mi fido di quello che dicono gli altri, non posso essere chiamato io a votare su una cosa.
Il principio della democrazia indiretta resterebbe, perché il primo è stato l'antesignato.
Potrebbe funzionare, per rispondere a quello, per riprendere quello che diceva prima, potrebbe funzionare sul modello del partito dei pirati tedesco. Nel partito dei pirati si vota, ma con una serie di nest, insomma, con una serie di passaggi per interposta persona, per cui si nomina un esperto che spiega le cose, poi uno vota, cioè è meglio questo esperto o quell'altro, eccetera. Però quello, per quanto riguarda le fratture, non so, cioè una potrebbe essere effettivamente innovazione o conservazione, però innovazione dei piedi, conservazione dei piedi.
Appunto, no, hai già detto tu, cioè secondo me è inconcepibile pensare che tutti i cittadini non essere mobilitati a rispondere su tutto, perché nessuno di noi può passare, anche i più volenterosi non possono passare la vita a informarsi accuratamente rispetto a ogni tema, a ogni decisione. È chiaro che ci devono essere delle pratiche di altro genere, cioè la democrazia rappresentativa nasce per questo, io credo che debba essere assolutamente conservata. Detto questo, secondo me ci possono essere delle situazioni in cui tu la puoi affiancare a qualche pratica deliberativa, laddove ce ne siano le condizioni e anche le dimensioni. Non a caso queste sono pratiche che funzionano meglio a livello locale, però non è che io prendo voi, vi piazzo un quesito, vi chiedo di decidere adesso sulla base delle conoscenze che avete, cioè io creo delle condizioni per cui eventualmente un'indicazione deve uscire da un gruppo informato, cioè che sa quello che sta facendo.
Cioè, possono essere solo motivi di referendum alcuni, non so.
Cioè, poi su alcune cose puoi fare referendum, sicuramente, ma questo però c'è anche, adesso non è che non abbiamo eventualmente referendum, uno lo può potenziare, però non è che lo puoi fare tutti i giorni.
No, mi viene in mente che l'Italia è una città nucleare dopo il referendum.
Non si tratta di pensare che il referendum debba essere abolito, per carità di Dio, le dico.
Però per dire, cosa ne sappiamo realmente di un tema di questo genere? Quindi era più su una onda emotiva che altro.
Sì, sì.
Infatti, questo
e anche secondo me si parlava di democrazia web. Cioè, lei ha citato un referendum canonico, sì, no? Perché la democrazia web, sempre se non ho capito male io la domanda, è uno strumento che al momento, lei ha citato giustamente i 5 Stelle, però non è significativo, cioè quando loro si rivolgono ai loro elettori e dicono volete voi questo o quest'altro, risponde un numero di persone che è irrilevante dal punto di vista delle proporzioni con il resto del paese, non il partito, dico, le persone che rispondono a questo quesito, punto primo. Punto secondo, l'ultima volta che hanno fatto questo tipo di quesito l'hanno cambiato, se lo sono rimangiato, con un meccanismo un po' da perfezionare, mi riferisco alle unioni civili, avevano avuto una risposta, poi l'hanno cambiata in Parlamento in una prima fase, l'hanno cambiata in una seconda fase, quindi evidentemente non è uno strumento facilissimo da declinare.
No, io ho parlato di Parlamento.
No, ma parlare di Parlamento vuoi?
Io ho parlato di Parlamento vuoi?
Ma senti, ancora più...
Dobbiamo chiudere perché io avevo una domanda, ma la tengo per la prossima volta che siamo arrivati col tempo. Riguardava il combinato disposto Italicum, riforma del Senato, che surrettiziamente cambia la forma di governo, e quando ci sarà la resa dei conti dell'accountability con questo leader, non avendo altri leader in Italia, perché mi sembrava di capire che siamo un po' messi male, e avremo una forma di governo parlamentare che non esisterà più, perché con i tali sulla riforma del Senato, chi vince è davvero quello che fa tutto.
Esattamente quello che succede in tutti i paesi del mondo.
Però con forme di governo belle chiare, con check and balance. Cioè, allora dico, la mia preoccupazione era questa. È innegabile che con
il gerrymandering che ha sempre fatto il
Partito Laburista, di fatto si cambia la forma.
Partito Laburista col 30% dei consensi aveva il 60%.
Quando ci sarà la risposta di responsabilità da parte del governo, noi in Italia siamo particolarmente penalizzati.
Però ci sarà un referendum.
Quello mi auguro
secondo me sono aperte molte variabili, ma magari
ne riparerò un'altra dopo. Grazie a tutti, grazie alla professoressa, grazie a tutti.